Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Cari amici, bentrovati da Chiara Spoletini. Oggi parliamo di Dio in un modo molto pratico, sporcandoci le mani d'inchiostro, oltre che di terra, ma senza trascurare la limpidezza dell'anima. È con noi padre Piero Gheddo, sacerdote del PIME, che dal 1953 è stato direttore di Mondo in Missione e Italia Missionaria e tra i fondatori di EMI, Mani Tese e Asia News. Autore, tra l'altro, insieme a Girolamo Fazzini, del libro Meno male che Cristo c'è, Vangelo, sviluppo e felicità dell'uomo, edito da Lindau. Buongiorno padre Piero.
Buongiorno, buongiorno.
Padre Piero, lei è sacerdote, giornalista e missionario. Qual è il suo lavoro di ogni giorno, il suo pensiero pratico e come concilia questi tre universi?
Io sono innanzitutto sacerdote, si capisce, mattino celebro la messa, poi tutte le mie pratiche di pietà. Sono andato per più di 30 anni in ospedale come sacerdote e 8 anni alle carceri di San Vittore, che è stata un'esperienza molto bella. Sono sempre vissuto in Italia praticamente, perché da quando sono diventato prete nel PIME nel 1953 dovevo partire per l'India, ma dato che scrivevo già sui giornali prima di diventare prete, prima di diventare in quel seminario del PIME, il superiore mi ha tenuto per un anno per sostituire un po' il padre anziano che era ammalato. Però dopo un anno e due secondi, insomma, il provvisorio è diventato definitivo e a poco a poco, con mia grande malinconia di andare in missione, ho capito, il Signore Superiore me l'hanno detto, che quella era la mia missione. Quindi sono stato in Italia, ho fatto il Concilio Vaticano II come giornalista, insomma tante cose, prima prete, poi missionario, perché poi ho girato il mondo. Ho visitato, non dico tutte le missioni, ma all'inizio quelle del PIME, e poi naturalmente giornalista, perché fin dall'inizio la mia principale, diciamo, professione è stato il giornalismo. Lo scrittore, ho fatto più di 90 libri, insomma. Il Signore mi ha portato da questa strada e quindi sono andato avanti così.
Conciliando questi tre universi.
Conciliando, insomma. Molto bene, io penso, perché sto bene come prete, sto bene come missionario e sto bene come giornalista, ecco.
Evangelizzare, sensibilizzare anche attraverso la parola scritta, un articolo, un libro, si può dunque?
Certo. E io poi ho delle... Il Signore mi concede a volte delle soddisfazioni a cui non pensavo neanche. Trovo persone che mi dicono, ma sai, io ho letto un suo libro, ma che bello, ma che libro? E mi tirano fuori dei libri di 40 anni fa, 50 anni fa. Dico, ma scusi, lei non c'era nemmeno, me l'ho trovato da mio padre, da mio nonno, non so, ecco, capisce. Cioè, vedo che poi il libro ha una vita molto lunga, perché non tramonta, insomma, ecco.
E ci aiutiamo infatti in questa chiacchierata di oggi con il suo ultimo libro, Meno male che Cristo c'è,
sì.
In cui parla del Vangelo come motore di autentico sviluppo e liberazione sociale. A proposito di questo, a pagina 41 del suo libro lei scrive: come cristiani non possiamo accettare una limitata idea di sviluppo solo materiale. Al centro del dibattito quindi lo sviluppo umano. Ci spiega un po' meglio questa affermazione, che rimanda immediatamente il pensiero alla teologia della liberazione, poi è una ricerca verso una giustizia sociale, un'equità sociale.
Sì, la mia idea centrale che ho visto viaggiando poi nei paesi poveri è questa, che è sbagliato parlare di sviluppo unicamente in senso, o principalmente in senso economico. Noi viviamo oggi qui in Italia in una civiltà, diciamo, materialista, anche cristianizzata, si capisce, abbiamo un fondo cristiano, abbiamo tante cose di cristiana come sentimento comune, ma però diamo la massima importanza alle cose materiali, soprattutto al denaro, e minore importanza a quelli che sono proprio i valori profondi dell'uomo, quindi anche la felicità, la vita, insomma, ecco. Questo sviluppo, non solo materiale, il Vangelo porta a questo, porta allo sviluppo, Paolo VI diceva nella Populorum Progressio, sviluppo integrale, materiale, spirituale, culturale, eccetera, eccetera. E io scrivo nel libro la mia tesi che ho imparato, che ho maturato poco a poco, visitando appunto i paesi poveri, è questa, che il Vangelo è il motore dello sviluppo dell'uomo, quello sviluppo inteso in senso grande, totale, totalitario, perché il Vangelo cambia il cuore dell'uomo nel profondo, mentre le leggi, mentre i canoni economici, mentre gli spread e le borse d'affari cambiano l'uomo, cambiano l'economia, cambiano le cose esterne, i politici in Parlamento cambiano le leggi, Gesù cambia il cuore dell'uomo, quindi cambia la mentalità dell'uomo che è tesa, che è in forza del peccato originale, ha una tendenza al male fin dalla nascita, no? A poco il Vangelo lo cambia e lo rende da aggressivo, pacifico, da egoista, altruista, eccetera. Quindi noi missionari, la Chiesa porta il Vangelo di Gesù a tutti i popoli, perché i papi hanno detto e il Concilio ha detto più volte che lo sviluppo dell'uomo viene da Dio e deve portare l'uomo a ritornare a Dio. Quindi è sviluppo autentico, e nel titolo del libro c'è anche la felicità dell'uomo, non solo lo sviluppo ma la felicità, deve portare a Dio, perché allora l'uomo si sviluppa veramente quando attraverso la fede in Dio, la fede in Cristo, no, vive i valori del Vangelo, quindi l'altruismo, la generosità, la bontà, il perdono, eccetera, eccetera.
Lei in quanti paesi è stato come missionario?
Ah, non ho mai contato. Diciamo 80, 90, 100, non lo so, più o meno. Parlo di paesi extraeuropei, si capisce, in Europa sono stato, ma siamo sempre in ambiente cristianizzato.
Il sottosviluppo quindi è un problema, secondo lei, prima di tutto culturale, certo, di cuore e di mentalità, e dunque secondo la sua esperienza di missionario, la prima necessità di cui hanno bisogno i cosiddetti popoli sottosviluppati per evolversi, per svilupparsi, qual è?
La prima necessità è l'istruzione. Io dico sempre che quello slogan che hanno usato i No Global per accusare l'Occidente della miseria dei popoli poveri, lo slogan è questo: il 20% degli uomini possiedono l'80% delle ricchezze e l'80% degli uomini possiedono il 20%. Ecco, lo slogan è sbagliato, bisogna dire il 20% degli uomini producono l'80% delle ricchezze e l'80% degli uomini producono il 20%. Questa è una statistica un po' generalizzata, ma si usava quello slogan lì. Quindi producono perché? Perché lo sanno produrre, perché hanno inventato le macchine, perché hanno un ritmo di vita atto a produrre, anche in senso non solo agricolo, ma... E racconto sempre l'esempio, ho raccontato centinaia di volte, che io vengo dalla provincia di Vercelli, un piccolo paese di Vercelli, tronzano vercellese, sepolto in mezzo alle risaie, dove si produce il riso. E noi a Vercelli produciamo 85 quintali di riso all'ettaro. Quando vado in Africa o anche in India del passato, si capisce, e chiedo quanto producete di riso, e dicono 4 quintali, 5 quintali per ettaro. Quindi l'abisso tra 5 quintali e 80-85 è l'abisso tra ricchi e poveri. Lo sviluppo è frutto di istruzione, di educazione, poi del Vangelo andiamo nello sviluppo integrale dell'uomo, eccetera.
E come viene accettato Dio, la parola di Dio, nei paesi in cui la fame e la sete sono i problemi principali? Le parole riescono a portare il sollievo necessario alla sopravvivenza? Sono in grado di dare lo stimolo a fare meglio o semplicemente a fare? Insomma, può il Vangelo essere forza liberatrice?
Ma il Vangelo è forza liberatrice, non perché, partiamo dalla situazione iniziale, i missionari vanno sventolando il Vangelo, facendo parole, anzi di parole ne dicono poche, perché poi le lingue sono così difficili da capire e diverse dalle nostre, dalla nostra mentalità, che quando parli a volte rischiano di capire il contrario. Il missionario va a fare, ma il missionario, voglio dire la Chiesa, si inserisce in un popolo imparando la lingua, i costumi, i ritmi di vita, la mentalità, studiando la cultura, la storia, vivendo col popolo, in mezzo al popolo e possibilmente il più possibile come il popolo, insomma. Quindi quel missionario che viene dall'Italia, mettiamo, a a poco diventa indiano, diventa africano, diventa cinese, diventa giapponese, acquista anche uno stile di vita, una mentalità, ecco, e allora capisce abbastanza a fondo la mentalità di quella gente e può anche poi parlare, naturalmente aiuta poi i poveri. Mi diceva un nostro, nel libro Meno male che Cristo c'è, io ho raccontato decine e decine e decine di esempi concreti, perché non voglio fare teorie generali. Mi diceva un missionario del Giappone, sempre del PIME, del mio istituto, ho visitato anche missionari di altri istituti, ma questo era del PIME, che era in Giappone dal 1952, era da circa 35 anni che era in Giappone. Lui mi diceva, tu vieni in Giappone adesso, quando il Giappone è evoluto, è già influenzato molto dalle idee cristiane del Vangelo, perché ha preso le leggi, ha preso la Costituzione, ha preso eccetera. Ma quando io sono venuto in Giappone nel 52, il giapponese non aveva l'idea del gratuito, per esempio. Era un cittadino lavoratore, unito, obbediente all'imperatore, obbediva alle regole, lavorava molto, eccetera, eccetera. Però, per esempio, per i poveri, basta, ci pensa lo Stato. Lo Stato era efficiente, ma è un Stato povero all'inizio, dopo la guerra. Quando noi abbiamo fatto i primi asili, i primi ricoveri per i poveri, abbiamo cominciato a distribuire gratuitamente cibo, che so io, e molti si chiedevano, ma perché fate questo? Ma che senso ha? Non guadagnate nulla? Voi non siete politici, non siete commercianti, ma perché? Ma perché? Quel ma perché è l'annuncio di Cristo. Allora noi si rispondeva, diceva, perché Gesù, siamo figli dello stesso Dio, eccetera, eccetera, e siamo fratelli, quindi noi aiutiamo i poveri, eccetera. Quindi questo senso cristiano della vita, che è l'aiuto all'altro, specialmente al più povero, l'aiuto concreto, fattivo, è il Vangelo che poi modifica la società poco a poco. Oggi il Giappone prospera di molte associazioni di volontariato buddista o di altre religioni o di altre mentalità, però volontariato che una volta era impensabile. Ecco perché il Vangelo cambia dal profondo la cultura di un popolo.
E considerando l'enciclica Popolorum Progressio di Paolo VI, che lei ha citato poco fa, nella quale egli sosteneva che le economie dei popoli cosiddetti sviluppati e quelli sottosviluppati fossero collegate, che il benessere dei primi fosse dipendente anche da quello dei secondi, quanto e in che modo il Vangelo ha a che fare praticamente con il progresso delle persone e dei paesi? Spesso è difficile conciliare le parole del Vangelo con le esigenze della vita quotidiana, soprattutto se è una vita difficile. Come far vivere la parola di Dio nella vita di tutti i giorni?
Io ho visto nelle tutti i viaggi che ho fatto, che quando una comunità cristiana, quando una comunità, un villaggio diventano cristiani, a poco cambia attraverso i sacramenti, la chiesa, la lettura del Vangelo, della Bibbia, le parole, gli esempi che danno, le famiglie migliori, eccetera, diventa una comunità che si sviluppa più in fretta di altre comunità vicine. E racconto un esempio, l'ho messo nel libro molto ampiamente, di un piccolo paese cattolico del Punjab, che è la grande pianura coltivata del Pakistan. Questo paese si chiama Kushpur, io ci sono stato nel 1982. Poi ho scoperto, quando è stato ucciso Shahab Bhatti, il ministro delle minoranze religiose del Pakistan cattolico, che veniva da quel villaggio lì. Allora, quel villaggio è nato all'inizio del secolo 1900, quando i primi evangelizzatori del popolo di quella parte lì del Pakistan, allora era India, erano i cappuccini belgi, poi sono venuti i domenicani italiani di Firenze. E i cappuccini belgi hanno comperato una grande foresta del Punjab, l'hanno disboscata e hanno fondato questo villaggio cattolico, Kushpur, dove venivano radunati i cattolici che si convertivano in varie parti del Punjab, con la lingua Punjabi. E io ero stato lì 3 giorni col prete locale, Padre Rufin si chiamava, parroco, il quale mi ha portato in giro a vedere il villaggio cattolico, che aveva 5.000-6.000 abitanti, e i villaggi vicini musulmani, tutti della stessa lingua, tutti della stessa etnia, tutti della stessa situazione geografica, economica, eccetera. Ma la differenza era tra giorno e la notte. Il villaggio cattolico si vedeva subito che era sviluppato. La gente andava in giro sorridente, le donne si vedevano senza velo, le ragazze andavano a scuola, le donne avevano fatto una cooperativa intitolata Santa Caterina da Siena, per aiutare le mamme in difficoltà, i bambini in difficoltà, eccetera, eccetera. Il villaggio musulmano era sporco, c'era un'aria di oppressione, un'aria di oppressione, insomma. Non si vedevano le donne scappavano, si vedevano da lontano, scappavano, e tante altre cose, non c'erano scuole, eccetera, eccetera. Il prete di cui Spur mi diceva: padre Ghetto, oggi viviamo in pace con i villaggi vicini musulmani, e gli uomini vengono a volte a vedere il nostro villaggio come vive un paese, un popolo cattolico, e rimangono da un lato ammirati, dall'altro arrabbiati, perché dicevano, scandalizzati: ma voi, le donne vanno in giro senza velo, ma le donne, le ragazze vanno a scuola, ma non ha senso. E dicevano agli uomini, mi diceva questo padre: ma voi siete così stupidi di lavorare la terra e fare dei lavori pesanti, quando avete le vostre mogli, le vostre figli, i vostri figli, che possono lavorare per voi. Quindi il padre mi diceva: oggi viviamo in pace, ma se domani scoccasse una scintilla di opposizione tra Islam e cristianesimo, noi siamo in pericolo di qualche assalto, qualche fanatismo, insomma. I cattolici sono quelli che hanno prima degli altri il senso del rispetto della persona, il senso della unità di un popolo, il senso del bene pubblico, il senso del lavoro, dell'impegno nel lavoro. Mi sono convinto sempre più, attraverso esperienze concrete, che il Vangelo è il miglior formatore allo sviluppo di una famiglia, di una persona, di una famiglia, di un popolo.
Padre Ghetto, vorrei commentare con lei un passaggio dei lineamenti dell'Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, previsto per ottobre 2012, sul tema della nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Ascoltiamolo insieme.
È tempo di una nuova evangelizzazione anche per l'Occidente, dove molti che hanno ricevuto il battesimo vivono completamente al di fuori della vita cristiana, e sempre più persone conservano sì qualche legame con la fede, ma ne conoscono poco e male i fondamenti. Spesso la presentazione che si ha della fede cristiana risulta distorta dalla caricatura e dai luoghi comuni che la cultura diffonde, in un atteggiamento di indifferente distacco, se non di aperta contestazione. Si tratta in particolare dei paesi e delle nazioni del cosiddetto primo mondo, nel quale il benessere economico e il consumismo, anche se frammisti a paurose situazioni di povertà e di miseria, ispirano e sostengono una vita vissuta come se Dio non esistesse.
Padre Ghetto, mi chiedo dunque: ci mobilitiamo giustamente per le zone così lontane e ci dimentichiamo di sorvegliare quelle da cui il cristianesimo è partito? Come si evangelizza chi vive in una società già sviluppata e non pensa che tutto quello sviluppo che viene dal sapere viene dal Vangelo?
Sì, io credo che per la nuova evangelizzazione del nostro popolo, parliamo del popolo italiano, i maggiori protagonisti, più importanti, più credibili protagonisti di questa conversione, di questa rievangelizzazione del popolo italiano, sono o dovrebbero essere i missionari. Perché? Perché i missionari vivono dove la Chiesa sta nascendo. Io ho fatto tantissimi viaggi in Africa, in Asia, ripeto, in Oceania, e a volte, vedendo l'entusiasmo di questi cristiani, vedendo questa fede profonda, sono ignoranti, magari non sanno bene, analfabeti, hanno capito poco del cristianesimo, però lo Spirito Santo agisce. Quindi questa fede profonda del cristianesimo mi faceva pensare: Piero, tu stai visitando gli Atti degli Apostoli, stai vivendo gli Atti degli Apostoli, perché qui nasce la Chiesa, qui lo Spirito Santo agisce in un modo forte, preciso. Un vescovo della Papua Nuova Guinea, in Oceania, Monsignor Cesare Bonivento di Chioggia del Pime, mi diceva: tu non sai quanto effetto dirompente ha il Vangelo in questo popolo tribale che vive ancora un po' nella preistoria, insomma, ancora stanno uscendo adesso dalle foreste. Notate che la Papua Nuova Guinea è grande due volte l'Italia, con circa 6 milioni di abitanti. E dice, è fatto dirompente del Vangelo, dirompente in senso positivo, rivoluzionario. Ecco, quando scoprono Cristo, si convertono a Cristo. Capiscono che qui c'è la vera liberazione. La vita delle giovani chiese, l'entusiasmo della fede, la capacità di donarsi alla Chiesa, al Vangelo, allo sviluppo del proprio popolo, eccetera, del bene pubblico, no? Sono possono essere il miglior stimolo alla rievangelizzazione del popolo italiano. Ma questo naturalmente i vescovi l'hanno sempre detto, il Papa l'ha sempre detto, anche i vescovi italiani nell'Assemblea Generale della CEI nel 2007 in Vaticano, a cui ho partecipato 5 giorni a maggio 2007 e come esperto di missione agentes, i vescovi italiani in quell'Assemblea Generale dicevano che abbiamo molto da imparare dalle giovani chiese, mettiamoci alla scuola delle giovani chiese, dobbiamo aprire il Vangelo delle giovani chiese, ma poi in pratica sono belle parole che poi rimangono un po' per aria, perché la Chiesa in Italia è purtroppo anchilosata in tanti schematismi, in tante cose che impediscono di capire la giovinezza, la freschezza, l'autenticità di queste cose. Per cui io dico, bisogna andare alla scuola di queste giovani chiese, e i missionari dovrebbero, e poi non lo fanno, perché anche loro sono uomini, anche loro invecchiano, anche loro hanno una vocazione, anche loro, quelli che vengono in Italia, a volte non vogliono più neanche parlare, perché si sentono così estranei a questo nostro mondo, che dice, io non sono più capace di parlare, sono più capace, eccetera, eccetera.
A pagina 132 del suo libro lei riporta le considerazioni di Franco De Marchi, sociologo ed esperto dell'Asia, che conclude uno studio sulle tendenze di sviluppo del terzo mondo così. I paesi che si sviluppano economicamente in Asia è più facile che diventino brutte copie delle società occidentali, perdendo i loro valori umani, spirituali e religiosi, senza sostituirli con nient'altro. Ancora uno sviluppo disumano come quello dell'Occidente post-cristiano. Come si impedisce questo? Si può nell'atto di evangelizzazione? Come?
Cara mia, il problema è come impedire, è sempre evangelizzare o rievangelizzare. Questo che dice Franco De Marchi, io lo diceva 40 anni fa, 30 anni fa, oggi si verifica realmente, visivamente nella Cina postcomunista, che rimane anche comunista come simbolo, come strumento di potere il Partito Comunista, ma in pratica, mi diceva un nostro missionario del PIME che vive in Cina, dice, oggi non c'è nel mondo una società più selvaggiamente capitalista della Cina comunista, perché dice, qui l'uomo non conta nulla, fa lavorare 24 ore su 24, cioè 8 ore, dice, e in 3 mesi tirano su un cavalcavia, un'autostrada che non ti meraviglia, un grattacielo. E se uno cade da un ponteggio alto 30-40 metri e si rompe la schiena, quello lo buttano via, basta e prendo un altro, buonanotte. Beh, è vero questo che diceva Franco De Marchi, quando i popoli orientali hanno dimenticato i loro valori umani prima di tutto e poi non conoscono i valori cristiani, se dall'Occidente prendono solo lo sviluppo meccanico, economico, scientifico, delle mode culturali che girano, no? Questo eccesso di sesso, questo eccesso di politicizzazione, eccetera, e per forza di cose diventa una brutta copia dell'Occidente.
Padre Gaido, lei è missionario, giornalista e scrittore. Vorrei chiederle di suggerirci una parola necessaria, secondo lei, per la nuova evangelizzazione, per una buona evangelizzazione.
Dobbiamo ritornare a Cristo.
Quindi più che una parola, una frase.
È una frase, più che una frase, una via, dobbiamo seguire il cammino di Cristo, c'è poco da fare. Quindi il cammino di Cristo non consiste solo in una fede intellettuale, un'altra cosa che noi in Occidente dovremmo imparare dal terzo mondo, dai paesi poveri, dalle giovani chiese. Noi, con la grande teologia che abbiamo alle spalle, riduciamo molte volte Gesù Cristo a una persona da studiare, da approfondire, da sezionare, da studiare cosa dice uno, cosa dice l'altro. Gesù Cristo è una persona da amare, è il figlio di Dio da amare, è il figlio di Dio fatto uomo che io devo amare, devo innamorarmi di lui, questo è il problema. Quindi anche le nostre prediche, e questo lo sento anche in Giappone per dire, recentemente un padre missionario del Giappone, tornato in Italia dopo 40 anni di Giappone, padre Alberto Di Bello di Milano, mi diceva: padre, io sono 40 anni che sono in Giappone, so la lingua giapponese benissimo, parlo, penso alla giapponese. Quando vengo in Italia mi spaventano le prediche che sento in giro. Se noi in Giappone facessimo queste prediche non ci ascolterebbe nessuno. E dico: come mai? Qui sono tutti intellettuali, filosofiche, teologiche, scientifiche, che so io. No, bisogna raccontare la vita, bisogna dire perché Gesù ti cambia la vita. Bisogna dire che Cristo è un personaggio da amare, da conoscere, da imitare i santi, perché Giovanni Paolo II e Benedetto insistono sui santi, fanno tanti santi beati, per dare agli uomini d'oggi, ecco la rievangelizzazione, dei modelli concreti di Vangelo vissuto in questo tempo qui e in tutte le situazioni. C'è il santo degli artigiani, c'è il santo degli ingegneri, c'è il santo dei medici, c'è il santo che ha vissuto la vita da medico, da ingegnere, che so io, nella santità, nell'amore di Cristo. Quindi cosa fare? Appunto proporre dei modelli concreti, umani, di come il Vangelo cambia la vita dell'uomo in un senso positivo.
Purtroppo la nostra chiacchierata termina qui. Io ringrazio padre Piero Gheddo per essere stato con noi oggi, per aver dato la sua testimonianza, e ricordo il suo libro che ci ha aiutato oggi ad approfondire questo argomento così ampio, che riconosce come primo scopo di evangelizzazione la cultura del pensiero possibile per mezzo della parola di Dio. Vi ricordo il libro Meno male che Cristo c'è, edizioni Lindau. Grazie padre Piero.
Grazie a lei, buonasera.
Cari amici, l'appuntamento con Parliamo di Dio è per domenica prossima. Da Chiara Spoletini, un buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Vaticana.
Ogni vita è una storia.
Ogni vita è una storia.
Ogni storia contiene una vita.
Ogni storia contiene una vita. Più vite.
Più vite.
Altre storie.
Altre storie.
Altre storie.
Storie è il settimanale di Pagine Folle.
Raccontiamo storie.
Un libro, un film, un quadro.
Un libro,
una musica,
un film, un quadro, una musica, una fotografia.
Viviamo un incontro, un dramma, una scoperta, un'esperienza.
Incontriamo persone, esempi di vita.
Protagonisti di storie.
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 Persone che tutti conoscono.
Persone che molti sanno chi sono.
Persone mai viste né sentite.
Ascoltiamo le loro voci.
E così raccontiamo storie.
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 Il settimanale di Pagine e Foglie.
Ogni martedì alle 19 su One of Five.
To 105.